noi e voi, semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci.
Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto per questa seconda puntata stagionale di Noi e Voi Semplicemente, e un ben ritrovati dagli studi di Radio Incontri. Un saluto ad Andrea Capecchi di Dal Vetro, che come sempre ci guida, e un saluto all'ospite di oggi, che io sono particolarmente felice di presentarvi. Di solito sono di così, tanto per dire, questa felicità di presentare un ospite, ma in realtà questa volta sono veramente quasi emozionato di presentare il professor Nicola Caldarone. Benvenuto.
Grazie Romano, piacere anche mio naturalmente.
Sì, devo dire che era da tanto che desideravo fare questo incontro, anche perché Nicola, io devo dirti uno dei motivi per cui io sono qui alla radio. Tu non te lo ricordi, però quando sei stato un giovanissimo professore arrivato al liceo di Cortona, una mattina in classe dicesti: chi è che vuol venire questa sera alla radio? C'era una radio privata, erano i tempi delle radio private, alla Cima di Tuoro, e io un po' così coraggiosamente, l'argomento era Dante Alighieri, coraggiosamente dissi: vengo anch'io professore, e andammo a fare questa trasmissione alla Cima di Tuoro, e credo che da lì sia partita la mia così
passione.
La mia passione, il mio hobby. Io vorrei intanto presentare il professor Nicola Caldarone, che è molisano di nascita, vive a Cortona ormai da tanti anni, è un punto di riferimento per la cultura cortonese, come diremo durante la serata. Laureato in lettere presso l'Università di Roma, ha ricevuto per ben due volte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il Premio della Cultura, una volta nel 1976, un'altra volta nel 1982, iscritto all'Ordine dei Giornalisti, e ha pubblicato tantissimi libri di saggistica letteraria, artistica, di letteratura, di viaggio, di poesie, e in particolar modo sulla storia di Cortona, Nicola, sulla storia di Cortona medievale, il Laudario Cortonese e gli Etruschi.
Sì, e gli Etruschi. Ho scritto tanto su Cortona, naturalmente proprio suggestionato, attratto da questa straordinaria realtà storica e culturale di questa città. Sì, gli Etruschi sono stati un punto di riferimento, anche perché gli Etruschi è una realtà suggestiva a dir poco, che si caratterizzano per alcuni elementi che tuttora di grande validità. Se noi pensiamo, secondo Tito Livio, era un popolo religiosissimo e si distingueva soprattutto nella pratica delle norme religiose. Noi non dimentichiamo che gli Etruschi non facevano nulla senza un segnale divino, non partecipavano a qualche evento se non c'era un segnale che in qualche modo li aiutasse a partecipare e a vivacizzare un determinato evento. Sarà un volo degli uccelli, sarà una caduta del fulmine, saranno le viscere degli animali. Fatto sta che, insomma, che loro non riuscivano a far nulla senza un segno della volontà superiore. Anche le città venivano costruite non dagli architetti ma dal sacerdote, che con il lito in mano, una sorta di pastorale, e il clipeo in testa, una sorta di mitria, riusciva a disegnare il perimetro della città che doveva essere secondo la conformazione celeste. Quindi, insomma, era tutto un mondo veramente religioso che ancora oggi in qualche modo suggerisce questa pratica del sacro, che purtroppo la società contemporanea ha completamente dimenticato. E poi ci sono altri elementi che sono naturalmente alla base della civiltà etrusca, come per esempio la considerazione della donna, che nella civiltà greca e nella civiltà romana hanno saputo rendere, così come l'hanno saputa trasformare in bene naturalmente questi etruschi. Quindi potrebbero esserci tanti motivi per poter riproporre questa realtà, questa civiltà, questa nostra identità nel mondo contemporaneo.
Facciamo la prima interruzione musicale, Nicola, poi riprendiamo. Ho scelto come playlist le hit di quattro anni molto, molto particolari, perché sono gli ultimi due anni del 70, quindi 78, 79, 80 e 81. Per primo ascoltiamo Patrick Hernandez con una hit del 1979 molto famosa che ha fatto ballare tante persone, Born to be Alive. Prendiamo la diretta, do il benvenuta a Fernanda che
ciao
nel frattempo ci ha raggiunto qui negli studi, e riprendiamo quindi insieme a Fernanda l'intervista al professor Nicola Caldarone. Riprenderemo poi il discorso sugli Etruschi e su tante altre cose, però vorrei ritornare un attimo prima alla tua attività che per una vita ti ha contraddistinto, quella di insegnante di latino e italiano al liceo, prima al liceo scientifico.
Sì.
Prima al liceo scientifico di Castiglione Fiorentino, poi per fortuna arrivasti proprio addirittura d'arrivo dei miei studi al liceo classico, perché arrivasti nel 1976-77, anno scolastico,
sì, sì.
76-77. Sai, Fernando, arrivò questo giovanissimo e affascinante professore, diciamo la verità, il fascino è rimasto, ma allora eri giovane, giovanissimo, oggi sei giovanissimo lo stesso.
Primi anni di insegnamenti.
Primissimi anni, eri molto giovane, avevi praticamente
un look
la
anni
nostra...
70, ancora che mantiene vivo,
la nostra
frizzante.
E quindi sbaragliasti un po' tutti. Io devo raccontare la mia esperienza di studente di quel periodo là, no?
Racconta.
Sì, racconto.
Una curiosità
perché...
anche per me, perché tu mi hai vietato di sapere di che cosa si parlerà oggi.
Però devo, per dire questa cosa, voglio introdurre con una brevissima lettura da un libro di Massimo Recalcati intitolato L'ora di lezione, e dice così: il punto è che educare non significa condurre lungo una via già tracciata, ma a partire dalle proprie radici spingere verso la possibilità inedita di fare esperienza dell'apertura dei mondi. Senza desiderio di sapere non c'è possibilità di apprendimento del sapere. Senza transfert, trasporto, erotizzazione, non si dà possibilità di un sapere legato alla vita, capace di aprire porte, finestre, mondi. Perché vi sia desiderio di sapere, è necessario un contagio, un incontro con un testimone di questo desiderio. Ecco, l'alunno Scaramucci Romano, e credo tantissimi altri, questo contagio del sapere, della bellezza dell'arte, l'ha incontrato nel testimone professor Nicola Caldarone.
Beh, sì, insomma, io ti ringrazio di questa gratifica. Comunque, insomma, io ho concepito l'insegnamento non come una professione, ma come una esperienza molto significativa, una sorta di missione, insomma, ecco, che va seguita soprattutto con passione. Se manca la passione in un mestiere come quello degli insegnanti, è finita. Cioè, passione cosa significa? Entrare in diretto contatto con l'interlocutore che è il ragazzo, che è l'alunno, e cominciare a dialogare, a sentirlo, ad ascoltarlo soprattutto, e a capirlo soprattutto, in modo da poter mettersi in sintonia nel corso delle varie lezioni, nel corso anche della presentazione di argomenti magari anche difficoltosi, come può essere che sia una lettura della Divina Commedia, non è che sia un pasto digeribile facilmente, però ecco, la passione riesce in qualche modo a superare tutti quegli ostacoli che una materia o un insegnamento potrebbe generare. Ecco l'importanza dell'insegnamento fatto con passione, che supera tanti ostacoli e soprattutto caratterizza poi la individualità dell'alunno. Ogni alunno è diverso l'uno dall'altro, quindi la capacità dell'insegnante sta proprio nel capire la diversità di formazione, la diversità di orientamento, la diversità anche di vocazione di ciascun ragazzo. Questo è il compito e l'impegno per cui ogni insegnante dovrebbe capire quale insegnamento dovrebbe essere impartito a ciascun elemento che ha di fronte. Non è un'impresa facile, ma è un'impresa che aveva suggerito anche Don Milani nella sua famosa lettera ad una professoressa.
Credo inoltre che l'insegnante è quello che la magia, ecco, quello che scatta è il fatto che io sento, per esempio, anche nelle conferenze che fai adesso, no? E comunque può capitare, anzi capita spesso, che chi parla fa sentire l'amore che ha nei confronti di quello che sta dicendo. La bellezza dell'arte, nel caso della Divina Commedia, nel caso di qualcos'altro, che non lo presenta come una cosa che è lì da studiare, ma qualche cosa che è da consegnare nella sua bellezza e nella sua grandezza.
È questo è il segreto un po' di chi opera in questo senso, insomma. Io non farei mai una cosa che non sento. Se mi chiedono di fare una cosa, io la devo sentire, altrimenti rifiuto. Sabato scorso c'è stata la presentazione del libro di Ferruccio De Bortoli, sì, qui al teatro. Sì. Beh, io ho concluso con la lettura dell'Infinito di Leopardi. Quest'anno ricorrono 200 anni dalla composizione di questi 15 versi straordinari, che rappresentano veramente una summa della visione che ha Leopardi dell'aldilà, dell'eterno, dell'infinito, del mistero, del sacro, del divino. Ecco, Leopardi riesce a sintetizzare il tutto in questi 15 versi, e lo fa non partendo da testimonianze filosofiche, dai padri della Chiesa, no, parte dalla natura, dal vento, dalla siepe, dal monte, dal silenzio. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. È una conclusione straordinaria che richiama un po' quella che è il nirvana della civiltà buddista. Leopardi conosceva il buddismo, conosceva tutta la teoria buddista, conosceva il sanscrito, quindi la lingua ufficiale degli indiani, e aveva tanti testi nella sua biblioteca in originale, in lingua indiana. Lui conosceva tutto e in qualche modo sarà stato attratto da questa teoria e l'avrà fatta sua. Leopardi, sto ragazzo solitario, viveva solo in un paesino lontano da qualunque forma di civiltà, è riuscito a comunicare con il mondo in una maniera straordinaria e riesce a comporre questi 15 versi che sono di una straordinaria anche attualità e bellezza, naturalmente.
Fernanda, anche... sei senza parole?
Beh sì, pensavo che anche Cortona viene detta la città del silenzio.
Gabriele D'Annunzio.
Vero? Ecco, Gabriele D'Annunzio. Lei è come così... si è ispirato probabilmente anche a Cortona, lei come insegnante, penso che anche dai suoi scritti che ho avuto modo di sfogliare, ahimè non troppo approfonditamente perché stavo scegliendo quale mi avrebbe attratto di più, non avendola conosciuta diversamente, ma avendo assunto un ruolo secondo me fondamentale in una città come Cortona, dicevo, lei è arrivato qui, sicuramente deve essersi sentito ispirato dalla
sicuramente,
città.
Sicuramente, io sono rimasto, la prima volta che sono venuto a Cortona mi sono trovato di fronte a questa facciata di Palazzo Casali e sono rimasto effettivamente disarmato da qualunque altra considerazione, sono rimasto proprio suggestionato da questa realtà e poi da allora in poi ho continuato a conoscerla e mi sono sempre confermato in questo mio giudizio primitivo, diciamo giudizio di grande fascino che questa civiltà cortonese possiede, e tutto quello che ho scritto.
Cortona diventa virale, un po' come sì, l'insegnamento passionale, no?
È così, ti trasporta, poi non ti lascia. Io avrò scritto una quindicina di libri su Cortona.
Infatti.
Ecco, sempre che c'è sempre qualche scoperta nuova da proporre, qualche segreto da presentare, proprio perché c'è una civiltà straordinaria. Cortona, io lo dico sempre, è una città sacra, ma sacra non nel senso così come comunemente possiamo intendere, è sacra perché è qualcosa di superiore, insomma.
C'ha tante chiese, ma non solo è questo.
Ma poi c'ha dei personaggi che hanno veramente arricchito di spiritualità e di sacralità queste mura. Pensiamo, io prima si è parlato degli Etruschi, un popolo religiosissimo, poi San Francesco, non lo dimentichiamo, Santa Margherita. Insomma, e poi ecco, a Cortona ci sono 19 chiese entro le mura, 19 chiese. E in tutto il territorio 63, quindi per la complessivamente oltre 80 chiese in un territorio come Cortona. È proprio l'espressione chiara di un sentimento religioso che è unico. E tutto questo in qualche modo affascina chi si approccia a questa città, e io che ho avuto sempre interesse per la scrittura non potevo sottrarmi a questo fascino in qualche modo.
Facciamo ancora un'interruzione musicale, questa volta Fernanda, il secondo brano, un brano che si è piazzato secondo tra i pezzi più venduti del 1970, del 1979.
Quindi l'anno in cui più o meno è arrivato il prof.
Sì,
eh?
Sì,
e allora ci ascoltiamo Alberto Fortis, e Milano e Vincenzo e Cortona e Caldarone.
Vai.
Troppo buona.
Milano sono tutto tuo, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così. Vincenzo, io ti ammazzerò, sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò perché non sai decidere di piacciono i tuoi quadri grigi, le luci gialle, i tuoi cortei. Io, Milano, sono contento che ci sei. Vincenzo dice che sei fredda, frenetica e senza pietà, ma è cretino e poi viva Roma, che ne sa. Vincenzo, io ti sparerò, sei troppo ladro per capire che il tuo lavoro amici non troverà mai, perché non sai soffrire. Ti devo tanto come uomo, lavoro insieme ai figli tuoi. Oh Milano, fa di me quello che vuoi. Ti lascio tutti i miei progetti, le mie vendite.
Ed è andata anche questa, questo brano. E, veniamo un po' al, al presente, Nicola, no? Perché
sì,
tu da poco ti sei caricato di una responsabilità non indifferente, perché sei diventato presidente del comitato tecnico del MAEC, del Museo dell'Accademia Etrusca e del Comune di Cortona, che è uno dei musei sicuramente più importanti della, della Toscana. E tu hai già un progetto, dei punti da trattare in modo particolare?
Sicuramente quando uno accoglie una proposta del genere deve in qualche modo farsi fare un po' i conti e vedere se si è nella possibilità di in qualche modo di poter realizzare qualcosa di nuovo, anche se insomma tanto è stato fatto. Il Museo di Cortona è uno dei musei, giustamente come hai ricordato, uno dei musei più importanti. È chiaro che bisogna basarsi, insomma, cercare un po' di confermare il concetto di accoglienza, di valorizzazione e di promozione. Questi sono i tre principi che chiunque esperto di arte e di museo ripropone. L'accoglienza è fondamentale in una città come Cortona, anche nella forma, anche di presentare il museo in una maniera pulita, corretta, insomma, in una maniera decente, insomma, sono tutti elementi. A volte si ricevono anche telefonate poco aggraziate in qualche modo, e ti dicono il museo magari c'ha quella vetrina che è sporca, per dire. E qui bisogna stare molto attenti alla cura anche esteriore di un museo. È molto importante l'accoglienza. Il personale naturalmente deve fare in modo che la gente si ricordi del personale gentile, accogliente, capace, istruito, che a volte si trovano spaesati dentro un museo così ricco di reperti archeologici, per cui hanno bisogno anche di una guida. E all'interno le persone che gestiscono questo museo devono avere questa capacità di non far smarrire il visitatore, insomma. Quindi accoglienza, poi valorizzazione, e c'è tanto da valorizzare a Cortona. Accanto a quelli che sono i cimeli più importanti, come può essere il lampadario etrusco, la tabula cortonensis e altri reperti, insomma, c'è tanto da presentare come veramente elementi preziosi di questa realtà. E poi cercare di portare fuori, di valorizzare. Ecco, il museo deve avere una caratteristica: non deve restare un luogo di deposito,
Non deve essere un museo, deve essere vivente.
Deve essere vivente, deve uscire fuori, ma non attraverso la fuoriuscita di pezzi, anche quello a volte capita, ora la maternità del Severini sì. è stata prestata, però non tanto il prestito, quanto il messaggio di un'opera deve uscire fuori dalle stanze del museo. E questa è la capacità che deve avere colui che gestisce il museo, di saper far risuonare questa voce. E quando si parla del lampadario etrusco, è un lampadario straordinario, unico al mondo, non esistono altri elementi similari. E poi 16 beccucci, perché proprio 16 e non 17 o 15? Perché 16 erano le parti del cielo. Ecco la religione, la sacralità della mentalità etrusca. 16 beccucci perché 16 erano le parti che formavano il cielo secondo la teoria degli etruschi. E quindi è così, dicasi anche per esempio anche la Tabula Cortonensis è un pezzo di valore unico, tra l'altro, perché è la prima volta che noi registriamo la firma di un contratto di compravendita, la firma del garante. Prima avveniva così, insomma, io ti vendo una casa, sta sulla parola e non se ne parla più. Con questo documento è la prima volta che si vede sotto la firma del garante, la presenza del magistrato, insomma, che garantisce la compravendita di questo terreno, tra l'altro sul Trasimeno.
Diventano proprio dei giuristi, no? Dei giuristi. Passaggio.
Ecco perché è importante che questo messaggio esca fuori dal museo attraverso tutta una serie di iniziative che vanno dagli incontri, dalle conferenze, dalle pubblicazioni, dalla presentazione di testi che parlano appunto di queste cose. Proprio per far entrare chi ascolta in una mentalità diversa. Oggi viviamo in una grande confusione. Oggi siamo confusi a dir poco. La televisione ci ha rovinato il cervello. La televisione con tutto poi quello che ne consegue, insomma. Ecco. Bisogna cioè ritornare, e la radio potrebbe essere un antidoto a questa televisione.
Allora le piace la radio,
speriamo che lo sia, ecco.
Bene.
Sì, in casa mia si sente la radio, ecco, non, la televisione, non, io specialmente la vedo quasi mai, insomma. Proprio perché ho capito che la televisione purtroppo ha fatto dei danni incredibili, incredibili.
Ancora un'interruzione, Nicola, riprenderemo poi con un piccolo collegamento con Steve Bertini che fa il punto della situazione degli arancioni, perché qui parliamo anche di calcio, e poi riprenderemo sul museo perché ho una domanda da farti. E adesso Fernanda, tu sì, nel 1980 non eri nata.
No, non ero nata.
Non eri
e quindi
nata.
Miguel Bosé l'ho sentito solamente.
L'hai visto in
così,
fotografia.
Fasce,
però
neanche.
Ti è piaciuto lo stesso anche
molto bello, veramente bello. E molto poi bello. Questo brano Olympic
però,
Games.
Pare che sia gay.
Vabbè.
E quindi.
Vabbè.
Però di donne mi ha fatto innamorare tanto.
Tantissime.
Soprattutto
come la madre questo, peraltro di uomini, no? Sì,
sì, con questo brano del 1900 Lucia Bosè, vero?
Sì, sì.
Figlio di uno dei torelli più famosi, Dominghino.
La moglie del torero, la moglie.
E ci ascoltiamo Olympic Games, seconda hit del 1980 addirittura.
Miguel Bosè, Dominghin.
Dominghin, esatto.
Ascoltiamo.
Never give in, I've got to win. Olympic Games, Olympic Games.
Ed eccoci, riprendiamo la diretta sempre qui con il graditissimo ospite Nicola Caldarone e Fernanda, ma adesso c'è un ospite telefonico, anzi non è nemmeno un ospite, ormai è un punto fermo del lunedì pomeriggio, e è Steve Bertini. Ciao Steve.
Ciao Romano e auguri ancora.
Grazie, no, grazie, non svelare niente, perché...
No, va bene.
Senti Steve, allora, come eravamo rimasti d'accordo, vogliamo sapere come è andato il Cortona Camucia in questa partita, diciamo, determinante.
Allora, ieri dunque è stata una trasferta a Monteloni d'Arbia contro il Mazzola Val d'Arbia, che era seconda in classifica insieme al Cortona Camucia, e è venuto fuori un pareggio per 1-1, e con questo pareggio Mazzola Val d'Arbia, Cortona Camusia e adesso Audax Rufina, che ieri ha perso a Pontassieve, sono in testa alla classifica.
Quindi tre squadre in testa alla classifica.
In testa alla classifica, esattamente. Per quanto riguarda la partita di ieri, è stato un bel match, molto, diciamo, avvincente, vibrante, con il Mazzola Val d'Arbia che è passato in vantaggio dopo 11 minuti con una bella azione dalla destra, poi conclusa con un gol, con un bel gol sotto porta, e poi gli arancioni hanno reagito bene e al 20° hanno pareggiato, e dopo nel secondo tempo è stata ugualmente una bella partita e le squadre sono molto allungate, quindi ci si aspettava un gol da una parte o dall'altra, forse ha avuto qualche occasione in più il Cortona, però alla fine diciamo che il pareggio si può ritenere giusto.
Quindi una partita, diciamo, si sono affrontate due squadre che si equivalevano, che
esatto,
più o meno...
due squadre che si equivalevano, esattamente, sì. E queste due squadre si rincontreranno mercoledì prossimo, cioè dopodomani, per la Coppa Italia, sempre a Monteloni d'Arbia, sempre alle 14:30.
Ah, quindi stesso stadio e stesse squadre, solo,
esatto,
che anziché campionato Coppa Italia.
E questa è la Coppa Italia, esattamente. E se ci sarà la parità al termine dei 90 minuti si giocheranno due tempi supplementari, se ci sarà ancora la parità non ci saranno i calci di rigore, ma passerà la squadra che gioca in trasferta e quindi passerebbe eventualmente il Cortona Camucia.
Ah, questa è una regola, da quant'è che c'è questa regola?
Guarda, per i campionati dilettantistici penso che ci sia sempre stata, è diversa dal, ovviamente, la Coppa Italia, quella professionistica praticamente, che nei campionati dilettantistici questa regola ci sia sempre stata.
Senti Steve, sì. Intanto volevo farti i complimenti perché ho visto la bellissima intervista che hai fatto all'estremo difensore degli Arancioni, a Caneschi,
esatto,
che è un portiere giovane.
Sì, è giovane, lui ha 26 anni. A 26 anni sono, questo se non mi sbaglio, se non ricordo male, il suo sesto anno al Cortona Camucia. È arrivato in prima categoria praticamente e poi ha compiuto tutta la cavalcata fino all'attuale promozione. È un pilastro, diciamo, della squadra allenata adesso da Laurenzi.
Poi considerando che un portiere come Buffon, vabbè, lui è un mostro,
sì,
però insomma che può
ci
giocare a livelli,
esatto,
altissimi fino a 42 anni.
Esatto, quindi insomma,
diciamo,
sì, infatti secondo me anche le potenzialità per arrivare anche più in alto, insomma, rispetto al Cortona Camucia. Noi ci auguriamo che resti il più a lungo possibile, però se dovesse spiccare il volo ne saremmo ben contenti. Vorrebbe,
certo,
dire che anche il Cortona Camucia ha lavorato bene con lui.
Perché poi sarebbe il coronamento di una famiglia che ha dato tanto allo sport,
esatto,
nel cortonese,
esatto,
no?
Sì, perché praticamente tutta, io credo che tutta la famiglia Caneschi abbia militato nel Cortona Camucia, dal padre allo zio, al cugino, il nostro Andrea,
certo,
Caneschi,
certo,
anche lui. Hanno militato tutti nel Cortona Camucia, da quello che so, con ottimi risultati. E Alessandro sembra essere sulla buona strada anche lui.
Steve, io ti ringrazio come sempre per i tuoi interventi perfetti, precisi e divertenti, perché
grazie a te, Romano.
Alla cronaca aggiungi sempre il particolare divertente. E a questo punto, ciao, buona settimana, ci risentiamo lunedì prossimo.
Va benissimo, Romano, perfetto, ci sentiamo lunedì prossimo, ti ringrazio.
Ciao e
ciao Steve.
Grazie, ciao Fernanda.
Ciao.
Noi riprendiamo con un altro brano musicale, passiamo sì al 1980, questo però è un brano un po' più di fondo.
Dance.
Classifica, Spacer di Sheila
e B Devotion. Simpatica, c'aveva un codino come il mio oggi, la coda alta.
Ma te la ricordi
bionda,
bene? Ma
però
sempre in foto, perché tu
sì,
non
bionda,
eri nata.
Ballava Benissimo. Ascolta.
Ok. Ed eccoci di nuovo in diretta, riprendiamo con il professor Nicola Caldarone. Senti Nicola, per quanto riguarda le future attività del museo, sono previste collaborazioni, sì, con altri musei, come è accaduto in passato?
Si sta preparando un evento molto importante organizzato appunto dall'Accademia Etrusca, dal MAEC, sui lumi presso gli Etruschi. Cioè, i lumi, le luci,
e i punti luce,
come intendevano la luce, e quindi attraverso,
ecco, il lampadario.
Ecco, il lampadario sarà al centro di questa operazione,
certo,
positiva, insomma, ecco. I lumi, e poi ci sarà, io sto lavorando con il generale Riccardi, che è il generale addetto al recupero dei beni culturali che sono stati trafugati
dai carabinieri.
Per avere a Cortona una mostra di questi quadri ritrovati, che vanno da Piero della Francesca fino a Van Gogh addirittura.
Esatto.
Già sono stati esposti al Quirinale a Roma, nelle sale del Quirinale, e c'è la possibilità di averli anche a Cortona. Ecco, si sta lavorando anche in questa direzione con questo. Poi un altro mio progetto è quello di creare a Cortona un museo d'arte contemporanea. Va bene l'arte, va bene gli etruschi, vanno bene tutte le collezioni medievali, rinascimentali, però insomma, siccome a Cortona ci sono anche degli oggetti legati a questi artisti contemporanei, a partire da Severini, c'è Franchina, lo scultore Franchina, c'è Tilson che ha lasciato un'opera di scultura qui a Cortona, poi ci sono gli artisti locali che molto spesso noi siamo abituati a trascurare. C'è Baracchi, Evaristo Baracchi per esempio, è uno scultore scomparso qualche anno fa che ha lasciato una serie di sculture molto interessanti, era un artista, un pittore, scultore, è stato preside della scuola, sì, dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura, ma era una persona straordinaria nel senso artistico, e quindi ha lasciato tutta una serie di testimonianze, e speriamo che si possa realizzare questo museo di arte contemporanea. Mancano i locali a Cortona, che Cortona gode di una fruibilità un po' difficile, nel senso che la gente va in piazza. Ecco, indubbiamente il museo del MAEC indubbiamente ha una posizione privilegiata, e quindi bisognerebbe trovare una cosiddetta location anche per queste opere di artisti contemporanei,
quindi nello stesso modo accessibile, no?
Non sarà facile, però si cercherà di trovare questa soluzione, insomma.
Beh, in ogni caso ci sono dei luoghi già in qualche modo adibiti a esposizioni, anche per il Mix Festival piuttosto che per Cortona on the Move, per esempio l'ospedale.
Ecco, l'ospedale è una vecchia questione su cui bisognerebbe tornare, perché era anche questo un punto di riferimento per operazioni del genere.
Esatto, ecco. Sarebbe veramente un'eccellenza, sì, anche sì, proprio sì, come sì, struttura architettonica, no?
Certo,
come
certo.
Esempio.
Diversamente bisognerà ricorrere, appunto, ci sono gli ambienti, ci sono, soltanto ecco, c'è questo fatto dell'agibilità, della fruibilità di un posto,
che diventano itineranti quasi. Le esposizioni
bisogna cercare di creare questo, questo itinerario, in modo che la gente poi si abitui anche a camminare, insomma, perché c'è la parte alta di Cortona, è bellissima,
è una meraviglia,
è straordinaria anche dal punto di vista abbiamo San Nicolò con delle opere del Signorelli, voglio dire, come si fa a ignorarle? Ecco, bisognerebbe cercare anche una segnaletica diversa a Cortona per invogliare il turista a cercare cose che magari non sono alla portata di tutti.
Quindi Cortone sono tante, in itinere, veramente.
Esatto, ci sono tante cose da fare, da inventarsi, da cercare di suggestionare in qualche modo il visitatore a Cortona.
Però questi tre progetti che hai elencato sono interessantissimi, no? E allora abbiamo detto i lumi degli Etruschi, abbiamo detto una mostra dei quadri recuperati,
esatto.
E poi... sarebbe bellissimo poter valorizzare gli artisti contemporanei di Cortona.
Ci sono, ecco, noi già abbiamo delle testimonianze ben e anche valide, insomma. Certo. Non è che si accettano. Io ho intenzione di fare anche un altro bando di concorso per arricchire il parterre, che è un'altra ricchezza di Cortona.
Poco valorizzata,
arricchire il parterre di sculture, creare un viale dell'arte a Cortona.
A partire da quella fontana.
Esatto, a partire da quella fontana e andare lungo
di Lucibello.
Con delle sculture.
Anche quella è un esempio, no?
Certo. Di
scultura contemporanea in qualche modo.
C'è anche la scultura dello statunitense di Clio.
Sì.
Clio, che è stato uno dei primi a venire a Cortona a istituire questa scuola, questo rapporto con la Georgia University, e ha lasciato questa sua testimonianza di scultura, di arte, e si può partire da lì e continuare lungo tutto il viale del parterre con questa, speriamo che si riesca a fare, insomma, ecco, con delle aiuole predisposte. Le
sarà
aiuole,
meraviglioso questo,
certo.
Sì, veramente il museo in movimento,
esatto,
e questo sarà interessante, perché sarà un continuare il lavoro che hanno fatto,
anche perché bisogna rendere attraente prima Cortona, rendiamo bella e attraente e seducente Cortona, poi quando uno viene a Cortona vede anche il museo, vede anche i musei, però è importante questo primo atto di rendere bella e attraente la città di Cortona. Questo è il primo punto su cui si cercherà di lavorare in maniera, in collaborazione ovviamente con tutte le altre forze che ci sono, con le persone che sono in qualche modo adatte a questo scopo.
Senti Nicola, in questa trasmissione, che questo programma va in onda ormai da il quarto anno, credo.
4 anni, sì, è io sono intervenuta un po' dopo.
E, parliamo, quest'anno c'è la novità degli ospiti, però siamo abituati a parlare un po' di tutto, no? E soprattutto dell'attualità, anche politica. Oggi siamo il giorno dopo, the day after delle amministrative
in Umbria.
Umbria,
sì.
E c'è stato una debacle dei partiti che compongono la maggioranza del governo e una vittoria del centrodestra, ma in particolar modo della Lega di Salvini. Quali considerazioni ti senti di fare?
Ma parlare di politica per me diventa molto complicato, molto difficile, per come la intendo io la politica e per come l'ho appresa dagli studi. Io c'ho come punto di riferimento per la politica Platone e Cicerone. Hanno detto delle cose che, se fossero state seguite, oggi avremmo un mondo felice. Cicerone parte da Platone quando deve dire chi è che deve fare politica, e dice: qui prefuturi sunt rei publici teneant ec duo precepta Platonis. Coloro i quali sono destinati a fare politica tengono presente due soli comandamenti di Platone: unum sic tueantur utilitatem civium ut quecunque agunt ad eam referant obliti commodorum suorum. Cioè, qualunque cosa facciano i politici devono essere orientati al bene comune, obliti commodorum suorum, dimentichi dei propri affari. Questo è il primo punto. Il secondo: ut totum corpus rei publici curent, che curino, che si preoccupano di tutto il corpo, di tutta la comunità, e non soltanto di quelli che lo hanno votato. Questi due principi Platone adotta e lo riprende Cicerone con molto entusiasmo, e poi con Cicerone il De Officiis continua con questo suo modo di intendere la politica, però basandosi sempre su questi due precetti di Platone. Ora, parlare di politica oggi all'insegna di questi due principi diventa complesso. Indubbiamente è mancata una strategia da parte del centro-sinistra palese, insomma. Abbiamo visto tanti partiti piccoli che hanno sottratto voti al gruppo di sinistra. Indubbiamente qui la vittoria era scontata in partenza. Chi mi ha chiesto chi vince, non ci sono problemi, vince il centrodestra, proprio perché dall'altra parte c'era una proliferazione di gruppi della sinistra, ancora i comunisti girano in giro, quindi tutto dire, insomma.
Il tempo è finito, la prima parte della nostra trasmissione si chiude qui, e ti lascio ai tuoi numerosissimi impegni. Da parte nostra, Fernanda, facciamo tanti auguri per un buon lavoro per il museo, ma anche per Cortona, per chi ci vive, certo, per chi ci abita e per tutti i turisti, quelli che vengono da lontano e da lontanissimo, che vengono ad ammirare le nostre bellezze. Ma io ti ringrazio personalmente della tua presenza e di tutto quello che hai fatto e di tutto quello che farai.
Grazie a voi della ospitalità
e di questo
interessante incontro che c'è stato. Almeno
l'aspettiamo per i prossimi eventi, per parlare di questa Cortona accogliente e in itinere.
Volentieri, grazie a voi.
Grazie.
E il brano che ascoltiamo adesso a chiusura di questa prima parte è un brano del 1978, il secondo brano più venduto del 1978, che è di Lucio Battisti, Una donna per amico.
Bella anche questa,
ma non capisco perché una donna per amico e non una donna per amica. Perché?
Beh, perché poi la donna sa essere amico, sa porsi nei confronti. Ma è vero.
E vabbè, vai.
Cosa,
Andrea,
che l'uomo non sa fare.
Può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni o sconosciuta. Ti amo forte, debole, compagna,
che qualche volta impara e a volte sì. L'eccitazione è il sintomo d'amore al quale non sappiamo rinunciare. Le conseguenze spesso fanno soffrire, a turno ci dobbiamo consolare. E tu, amica cara, mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli. Ti sei innamorata di chi? Troppo docile non fa per te, lo so. Sempre meglio che ipocrita, d'accordo par come vuoi, i miei consigli mai, mi arrendo par come vuoi, ci ritroviamo come al solito poi, ma che disastro, io mi maledico, ho scelto te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere una vita ti odio forte, debole compagna, che poche volte impara e troppo insegna. Non c'è una gomma ancora che non si buca, il mastice sei tu mia vecchia amica. Oh, oh, la pezza sono io, ma che vergogna, che importa, tocca a te, avanti sogna. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. Mi sono innamorato su un po', rincoglionito non dico no, per te son tutto. La gelosia non è lecita, quello che voglio lo sai, non mi fermerai, che menagramo che sei, eventualmente puoi sempre ridere poi, ma che disastro, io mi maledico, ho scelto te una donna per amico.
Noi e voi, semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci. Il lunedì alle 17, in diretta su Radio Incontri in Blu.
Grazie Andrea che hai fatto scorrere un po' questa bellissima interpretazione di Miles Davis e grazie anche alla bellissima voce di Patrizia Giommetti che ha dato voce alla nostra sigla d'inizio e ai nostri jingle. Grazie Patrizia. E riprendiamo l'ultima parte della nostra trasmissione, Fernanda, con un graditissimo ritorno che lascio a te il piacere di presentare.
Beh, tra pochissimo spero riuscirà a telefonarci Paolo Merlo, il nostro compagno di avventure.
Credo che sia già al telefono.
È già al telefono.
Sì.
Stavo spiandovi.
Cioè, quando meno te lo aspetti, ecco qua che arriva il Merlo.
Tanti auguri vecchio.
Grazie, ma guarda che in realtà io compio 34 anni, quindi...
Ah sì? Sì. No, pensavo 43.
No, sono dai. Siamo giovani nello spirito, Paolo, e tu sai di che cosa parlo.
I 34 tu non lo sai, ma li ho compiuti io. Quindi te ne devi aver compiuto qualcosa di meno.
Sì, a poco poco, però dai, siamo quasi coetanei, Paolo, dai.
No, perché se la vita comincia a 40 anni...
E ancora non è iniziata, allora dai, veloci.
Come? Ah, per te non è ancora iniziata.
E dai, veloci, arrivate presto ai 40
Fernanda?
Anni. Beh, perché io ci sono, sei tu che latiti.
Scusate, ma io vorrei alzare il livello di questa ospitata. Vorrei alzare un po' il livello, visto che da tanto che non ci risentiamo. A parte gli scherzi, Paolo, grazie per essere di nuovo qui in mezzo a noi. Ma io prima di tutto vorrei chiederti dove sei.
Allora, io in questo momento sono agli arresti domiciliari.
Che hai combinato?
In Brianza.
Come mai?
È perché sabato a 20 metri da casa mi ha telefonato, da casa di mia figlia, mi ha fermato la polizia locale, mi ha trovato che la patente era scaduta da 4 mesi e mezzo.
Ma dai, ma sei troppo all'estero, non ti rendi più conto di quello che è l'Italia, di quello che devi fare, tutti i tuoi adempimenti. No, ma a parte gli scherzi,
io me ne sono dimenticato e adesso ho deciso di andarmene. Così non ho più adempimenti.
Oddio.
No, vabbè, basta fare i fogli e ti riprendi la tua patente.
Sì, no, basta andare a fare la visita, che però la fanno 2 o 3 volte alla settimana, e praticamente io dovevo essere in Toscana oggi, diciamo, e arriverò mercoledì, giovedì, ma comunque va bene, dai. Sono cose che capitano ai vivi.
Beh sì, i geni hanno sempre qualcosa che dimenticano. Però nel frattempo che cosa hai fatto? Che
nel
non ci siamo più sentiti.
Da giugno?
Eh sì.
E sono andato un momento in Uganda, 2 mesi e mezzo, e poi 1 mese in Etiopia.
Progetti?
E ho fatto praticamente, in Uganda ho portato avanti la fondazione Bridget Evelyn, che è la fondazione con cui stiamo operando nelle scuole, e in Etiopia ho fatto un corso di informatica a dei ragazzi di un'etnia un po' particolare, che praticamente non parlano inglese perché parlano solo il loro dialetto. Ora, l'informatica non si può parlare, cioè non si può imparare senza conoscere l'inglese, quindi abbiamo fatto anche un po' di corso di inglese.
E si è parlato del Nobel?
Sì, ma il Nobel è stato dato il giorno che io stavo venendo via, cioè proprio il giorno mentre ero in viaggio con il provinciale dei Combognani dell'Etiopia. Lui era al telefono, io stavo guardando il telefonino mio, e è venuto fuori la notizia dell'ANSA del Nobel, e gliel'ho fatto vedere, e lui ha detto: "Ma insomma, non è male, bravo, una brava persona". Io avevo qualche dubbio, in effetti. Poi settimana scorsa ci sono state 70 di morti della sua etnia, ma perché contestavano lui, quindi è una situazione un po'
particolare, tragica.
E anche un giorno eravamo lì al mercato, un sabato mattina, c'è stato un incidente, diciamo una scintilla provocata da un ragazzo di una etnia diversa che è in conflitto con quella generale lì. È venuto fuori un caos incredibile, però poi per fortuna c'erano molti soldati, hanno placato gli animi, nel senso che devono aver picchiato qualche testa, e quindi è finita bene, diciamo.
Senti, Paolo,
però la situazione non è sicuramente facile.
Certo che è importante. Oggi parlavamo con un insegnante insieme a Romano, no? E quindi
con il professor Nicola Caldarone, che è stato ospite nella prima parte della trasmissione.
Sì, sì, sì.
E la fortuna forse sono queste scuole, no? Anche i progetti che voi realizzate nell'introduzione.
Quello sono fondamentali, perché cioè alla fine il corso di informatica è bello perché porti nella scuola secondaria una ventata di Occidente, poi bisogna vedere se questa è una cosa positiva o negativa, che per me comincia a essere negativa.
Senti Paolo,
scusa. Più che altro questo lavoro sulle scuole in minori, nel senso delle primarie, quindi le materne e primarie, è un lavoro che è veramente bello, perché si va a scavare nei villaggi, a cercare nei villaggi i bambini che stanno, che hanno, diciamo, i talenti per andare avanti, e gli si dà la possibilità di studiare.
Senti Paolo, parliamo del futuro, no? Delle scuole anche qui in Italia, perché io so, perché sono interessato, che tu presenterai un libro anche nelle scuole qui a Cortona.
Sì, spero, penso, dovrebbe essere il 16, esatto. Il 16 novembre al liceo.
Esatto.
Alle prime del liceo.
E sai che avrò la gioia di presentarti io personalmente, presenterò te Paolo.
Oh no.
L'ho chiesto io, ho detto no, questo lo presento io.
Allora ci vengo anch'io.
Va bene, ok.
Però a parte questo,
tutto terra luce vino.
Di ai nostri radioascoltatori in che cosa consiste questo progetto.
Sì, perché stavo pensando proprio a questo, di che libro parliamo? Parliamo di un libro che è abbastanza interessante sotto proprio l'aspetto della società civile, cioè dell'etica civile, dell'etica che vorremmo che fosse padrona di questa, anche di questa nazione, che invece purtroppo è stata messa in un angolo e buttata a catafascio da gentaglia che non è degna di essere chiamata con altro nome. In realtà è un romanzo per ragazzi dei 9 ai 14 anni, che parla di questi ragazzi di etnia diversa che dal gioco passano alle cose serie durante il periodo della guerra civile in Sud Sudan, quindi tra il 2014 e il 2019. E questi quattro ragazzi ne fanno di varie, ma cercano poi di mandar via i soldati dal loro villaggio, perché ne hanno piene le scatole di dover sentire, vedere ammazzare la gente così solo per rapina, stupro, eccetera. E quindi è un romanzo che incita a fare la pace. E devo dire che è capitato poi di scriverlo a... in un periodo in cui la pace c'è stata, poi è scoppiata. E quindi a Pasqua sappiamo tutti che il Papa nei tre giorni del Triduo Pasquale ha fatto un ritiro spirituale per il presidente e vicepresidente del Sud Sudan, Santa Marta, e che è finito con il famoso bacio dei piedi dei due presidenti, presidente e vicepresidente del Sud Sudan, tutti e due cattolici, Attenzione, perché qualcuno di nome Vittorio e di cognome Feltri aveva intitolato il giorno dopo "La Chiesa si prostra ai musulmani", che non solo è un falso ideologico, è un falso storico, è una enorme, diciamo,
imprecisione. Imprecisione.
Senti Paolo,
questa è una volgarità bella e buona. Diciamo da querela, avvocato.
Senti Paolo, io ho caldeggiato molto il progetto della tua presenza a scuola, non soltanto per la presentazione di questo libro, ma perché credo che per i nostri ragazzi oggi sia già importantissimo sapere che ci sono persone come te in questo caso, che dedicano la loro vita agli altri senza voler niente in cambio.
Grazie.
E credo che sia già la testimonianza, no?
Sì. Ieri abbiamo concordato con una parrocchia, con un oratorio in provincia di Como, un incontro il 27 di novembre. Che sarà un doppio incontro. Il primo incontro lo farò io con i genitori, dei bambini che vanno all'oratorio, dei genitori diciamo dell'età della scuola media, e farò io il primo incontro perché sarà un incontro di inquadramento storico-politico dell'ambientazione, che è la parte che poi ho fatto io del libro, e ho lasciato al mio coautore, che è il romanziere vero e proprio, che però è un maestro elementare ed è uno di quelli che insegna all'università ai maestri elementari che devono laurearsi, di lasciare la presentazione a gennaio, prima della marcia della pace, la presentazione ai bambini, perché lui è più bravo.
Senti un po', Paolo.
Vediamo come, però, come se la cava Romano qui a Cortona, dai.
Beh, questo io lo metterò sotto giudizio come presentatore, ecco, tipo
certo.
Lì,
non vediamo l'ora di leggerlo.
Introdurrò la tua partecipazione.
Te lo devo dare da leggere.
Non vediamo l'ora di leggerlo.
Ecco, però sì. Io non ve lo regalerò.
No, i libri non si regalano mai, i libri si comprano.
C'è un problema, perché bisogna dire che tutti gli
Dove
incassi...
lo troviamo? Dove lo troviamo questo libro?
No, ve lo faccio avere io.
Ok.
Perché la fondazione ci guadagna di più. Diciamo che sulle copie che vendiamo noi autori, la fondazione guadagna 7,50 euro. Sulle copie vendute dalle librerie ci guadagna 80 centesimi.
Ma infatti lo troviamo in tutte le librerie?
No. Dovete ordinarlo da noi, perché così la fondazione ci guadagna di più.
Ma sì, ma dico in generale, dove si trova questo libro? Lo possiamo...
Si trova anche su Amazon, si trova sul Messaggero di Sant'Antonio, su EMP, Edizioni Messaggero Padova, c'è il sito il Messaggero, mi pare.
Senti.
E poi si trova appunto ordinandolo per via mail al sottoscritto, all'altro autore, o anche su Facebook.
E questo è importante per la diffusione, no?
Ne riparleremo sicuramente anche in trasmissione. Però siccome c'è Andrea che già comincia a farmi i gestacci, tu lo conosci, no? Il tipo. E allora prima di chiudere, mancano pochissimi minuti, quindi devi riuscire a concentrare il discorso in pochissimo tempo. Non posso non chiederti un'impressione su quello che è accaduto a Perugia, nella Perugia che è stata ieri centro di una...
Sì, ho letto qualcosa. Non, per fortuna non c'è stato il terremoto, c'è stato solo un terremoto politico.
C'è stato però un terremoto politico in Umbria.
Non c'è stato.
Un tuo commento, Paolo.
Il mio commento è... che finalmente tutti si rendono conto di quanto sono di poco valore. Tutti, indistintamente. Sia chi ha vinto che sia chi ha perso. Chi ha perso perché ha perso con una stupidità politica veramente fuori dal comune. E chi ha vinto perché la stupidità politica l'ha messa nel passaggio precedente, cioè quello del governo centrale, e che si illude di aver vinto una guerra combattendo contro i mulini a vento, perché 5 Stelle e PD questa volta erano dei mulini a vento, e quindi la vittoria della Lega per me è una vittoria che non ha assolutamente nessun valore politico generale.
Però Paolo, siamo se non sbaglio alla 12ª regione guidata dal centrodestra. L'Umbria, Paolo, era una roccaforte. Ho sentito, certo. Ho letto, non ricordo, una delle regioni più rosse d'Europa, addirittura.
Posso dire una cosa?
Certo.
Mi dispiace molto che Claudio Ricci non abbia capito niente, ma niente.
L'ex sindaco di Assisi, no?
L'ex sindaco di Assisi, sì. Che è una persona che è di centrodestra, che è nata e cresciuta con Forza Italia, però è una persona culturalmente validissima, è stato un ottimo sindaco di Assisi e poi si è andato a perdere via in una lista clamorosamente fallimentare.
Forse perché
forse
come...
per non associarsi
a nessuno, a nessuno, eh? A nessuno, come dicevi tu.
Esatto.
Visto che hanno...
E quindi, secondo me, l'esperienza dell'Umbria sarà di esempio per tutti. Prima per Di Maio, che continua a parlare per niente, secondo per Salvini, che continua a parlare ma illudendosi, e per il povero Zingaretti, che ha fatto la figura dello Zingaretto.
E quindi la prossima tornata, se non sbaglio, sarà in Basilicata, credo.
Emilia Romagna,
sì,
anche,
non lo
forse.
So.
Credo in prima in Basilicata, poi Emilia Romagna. E quindi
c'è
insomma,
Emilia Romagna,
sì, c'è anche Emilia Romagna, poi alla fine ci sarà anche la Toscana, ma avremo modo di riparlarne. Paolo, per il momento io ti ringrazio per la tua partecipazione.
Grazie a voi. Un annuncio semplice che da domani dovrebbe riprendere Reflex.
Oh, che bello.
Alle 10 del mattino, alle 10.08.
Quindi ogni martedì.
Benissimo.
Ogni martedì.
Benissimo. Grazie Paolo, a risentirci.
Grazie a voi.
A presto, io ti ringrazio. Ringrazio Nicola Caldarone, ringrazio Andrea Capecchi.
Ciao Fernanda.
Ciao Paolo, a presto,
ciao,
veramente.
Salutare te e per tutti.
Grazie, certo. Un abbraccio. Un
ciao,
abbraccio, a presto.
Ciao.
Ci manca la tua vena sempre ironica e frizzante. Ciao.
Ciao bella.
Ciao.
Ringraziamo naturalmente anche i nostri radioascoltatori e li salutiamo con l'ultimo brano che presenterai tu, Fernanda. L'ultimo brano che è un brano che ha fatto ballare milioni e milioni di persone.
Beh sì, grande disco, Sylvester. You make me feel mighty real.
Ciao.